Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati di Isagro al 30 settembre 2014. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Ruggero Gambini, CFO di Isagro. Dottor Gambini, prego.
Grazie, buongiorno. Abbiamo pubblicato ieri i dati del terzo trimestre. Il terzo trimestre dell'esercizio, unitamente al primo trimestre, normalmente non rappresentano un periodo significativo in termini di fatturato rispetto al fatturato dei 12 mesi, questo per via della stagionalità delle vendite di Isagro. Tuttavia, quest'anno abbiamo effettivamente sperimentato una stagionalità un po' diversa rispetto al passato, con un primo e un terzo trimestre più ricchi rispetto al normale e un secondo trimestre corposo. Questo per la tempistica con cui si sono manifestati due avvenimenti nel corso che hanno contraddistinto il 2013, come devo dire, dalle attese che avevamo anticipato. In primo luogo, quel recupero delle mancate vendite che avemmo nel 2013 a seguito del noto effetto di trascinamento della siccità del 2012 e da un lato l'avvio della collaborazione con il partner Gawan per quanto riguarda la distribuzione di prodotti Isagro sui mercati degli Stati Uniti e dell'Italia. Questi due elementi che hanno nel loro complesso portato a un incremento del fatturato di circa il 20% nei 9 mesi di quest'anno rispetto ai 9 mesi dell'anno scorso hanno più che controbilanciato un andamento delle vendite in Brasile che si è rivelato inferiore rispetto a quelle del 2013, peraltro devo dire sostanzialmente in linea con le attese che avevamo incorporato nell'ambito dei numeri del business plan per l'anno in corso e proprio in considerazione anche del fatto di una performance sul mercato brasiliano che per noi è molto importante con particolare riferimento al quarto trimestre dell'esercizio, inferiore rispetto agli andamenti storici. Abbiamo ritenuto opportuno anticipare, peraltro nel rispetto anche delle regole della borsa, delle attese per un fatturato del quarto trimestre inferiori rispetto all'anno scorso. Vedremo poi nell'ambito delle conclusioni che comunque sia, prevediamo, questo lo anticipo fin d'ora, un livello di fatturato da agrofarmaci e da servizi, quindi conti lavorazioni, in linea con il livello che era stato anticipato per l'anno in corso nel business plan 2014 e 2018. Questo a livello di introduzione, nell'ambito dei dati che abbiamo reso pubblici c'è la ordinaria presentazione, alla quale faccio riferimento, alle tavole 4 e 5 facciamo il solito riepilogo dello status dei ricavi e del conto economico. Per quanto riguarda i ricavi, oltre alla crescita che ho citato, quindi insomma una crescita corposa allineata poi a quella sperimentata anche al 30 di giugno, vale la pena evidenziare che l'Italia continua a rappresentare circa un quinto delle vendite totali, se poi andiamo a considerare congiuntamente Italia e altri paesi europei non raggiungiamo il 50%, quindi confermando insomma una vocazione internazionale forte, marcata delle vendite di Isagro. Qui può valere la pena sottolineare che se guardiamo il contributo delle Americhe, quindi sia Nord che Sud America, sul totale del fatturato, l'area continua a contare per circa un quarto delle vendite totali, quindi siamo intorno al 25%, sia nei 9 mesi dell'anno scorso che nei 9 mesi di quest'anno. Devo dire che la composizione di questo 25% è cambiata tra il 2013 e il 2014, anche in virtù di quello che ho detto in apertura, perché l'anno scorso la larga parte delle vendite nelle Americhe era stata rappresentata da vendite in Brasile, mentre invece quest'anno la maggior parte delle vendite nelle Americhe sono state rappresentate da vendite negli Stati Uniti. Ricordo che lo scorso anno, in vista del passaggio della sostituzione del canale distributivo americano da Valent a Gawan, la Valent non aveva proceduto a riacquisti di prodotti per il mercato statunitense facendo leva sui livelli di stock di cui ancora disponeva. Quest'anno evidentemente abbiamo ripreso le vendite negli Stati Uniti tramite Gawan e abbiamo invece sperimentato una riduzione di quelle in Brasile. Per quanto riguarda le righe di conto economico alla tavola 5, abbiamo sempre cercato di rappresentare l'importanza per Isagro della leva operativa, quindi I nostri costi del lavoro, gli overhead, veramente rappresentano un livello di costi, una struttura di costi fissa e quindi in grado di gestire volumi incrementali di fatturato. Questo era stato spiegato in occasione anche del business plan. Viene confermato l'effetto della leva operativa nei numeri del nostro P&L anche nei 9 mesi di quest'anno. Infatti si vede che questo incremento del 20% che ho rappresentato di anzi anche con le implicazioni in particolare per il mercato brasiliano sul quarto trimestre ha comportato dei margini incrementali che sono andati in modo pressoché diretto sia a livello di EBITDA che poi a livello di risultato ante imposte. Quindi si capisce perché l'EBITDA, che nel 2013, in un anno come abbiamo detto difficile, che abbiamo rappresentato in tante occasioni non essere rappresentativo delle performance potenziali del nostro gruppo, era di circa 1 milione e vi è stato veramente un effetto moltiplicativo su tale valore, oggi siamo intorno agli 8 milioni di euro. Non è un valore eccitante come valore assoluto, però come abbiamo detto in occasione della presentazione del business plan, noi stiamo lavorando per il 2018, o meglio, per il triennio 2016 e 2018 e quindi grazie all'aumento di capitale possiamo far fronte a importanti livelli di investimento, in particolare per l'SDHI, poi ci torneremo più avanti, che nel 2014 e 15 non sono direttamente finanziati dai flussi di cassa generati dalla gestione corrente e che quindi saranno finanziati con i proventi dell'aumento di capitale senza ricorrere a nuovo debito. Scendendo poi lungo le altre linee del conto economico, a parte minori ammortamenti che sono figli dei disinvestimenti fatti nel corso dell'ultima parte del 2013 e di minori oneri finanziari frutto da un lato dai pochi mesi di aumento di capitale avvenuto nel maggio 2014 e poi soprattutto direi dai risultati di un abbassamento del costo del denaro fin dalle operazioni straordinarie poste in essere nel 13 e dall'accordo di licensing sempre dello scorso anno, abbiamo avuto un effetto leva ancora più significativo a livello di risultato ante imposte. La perdita dell'anno scorso di circa 10 milioni è passata a un risultato che ormai si avvicina al break even di circa in perdita di circa 1 milione di euro. Facendo riferimento alla situazione invece patrimoniale, quindi andando alla slide, alla tavola 7 del documento pubblicato ieri, si vede che effettivamente sia le operazioni poste in essere nell'ultima parte dello scorso anno che l'operazione di aumento di capitale da circa 29 milioni effettuata, finalizzata, completata nel maggio di quest'anno hanno comportato una posizione finanziaria netta inferiore ai 30 milioni. Poco più della metà dei nostri crediti commerciali, 27 milioni è il numero esatto, dei quali peraltro oltre i due terzi sono rappresentati da un debito a lungo termine nei confronti della BEI che è entrato in ammortamento praticamente quest'anno ma che durerà fino al 2018. Vale la pena evidenziare che rispetto al settembre dello scorso anno, quando la PFN era 65 milioni, e rispetto al dicembre del 2013, quando eravamo arrivati intorno ai 55, effettivamente abbiamo completato da un punto di vista patrimoniale quel percorso che venne iniziato nel 2011 con quella revisione importante del nostro modello di business che portò poi anche a un rafforzamento dello stesso, come già rappresentato anche in altre circostanze, e che per noi rappresenta un punto d'arrivo da un punto di vista, fatemi dire, di ricostituita solidità patrimoniale importantissima per affrontare gli investimenti alla base del nostro business plan, peraltro con ritorni dopo il periodo di piano, ma anche e soprattutto un nuovo punto di partenza, proprio sulla base di quello che abbiamo rappresentato parlando dei numeri di piano. Con riferimento alle società del gruppo, come già abbiamo avuto modo di dividere e di condividere in altre occasioni, sappiamo che è la capogruppo Isagra S.p.A. che concentra la larga parte degli investimenti in ricerca e sviluppo, evidentemente consolida 3 su 4 impianti di cui dispone Isagro, quindi diciamo sostiene direttamente anche gli investimenti in capitale fisso e inoltre concentra la totalità del debito finanziario di gruppo. Pertanto si nota, le tavole 7 e 8, il perché e insomma anche le caratteristiche delle nostre società operative che sono tutte o in utile o in break even, come il caso della piccola partecipata colombiana, peraltro in una condizione di mercato locale difficile nel 2013, un utile molto importante della nostra consociata indiana, che come si nota alla tavola 7 ha aumentato di circa il 50% l'utile dopo le imposte, e poi l'Esagro USA e l'Esagro Spagna con il loro ordinario utile. La USA, per le motivazioni che ho rappresentato inizialmente riguardo lo shift da Valent a Gowan, Valent non comprò nel 2013, ha addirittura presentato un utile un po' sopra il mezzo milione di dollari. Se andiamo poi a vedere la situazione patrimoniale nell'ambito delle società controllate operative, si vede che sono tutte senza debiti, addirittura con cassa. In India in particolare questa cassa sarà importante anche per rendere autonoma, per quanto riguarda gli investimenti locali, una società che opera in un mercato con tassi di interesse particolarmente alti. L'unica società operativa che è portatrice di un piccolo debito, peraltro inferiore ai crediti commerciali, è l'Esagro USA, proprio in virtù delle vendite importanti che ha avuto nei primi 9 mesi dell'anno. Abbiamo ritenuto interessante fare un po' il punto della situazione di quelle che sono le leve sulle quali noi stiamo facendo perno per implementare quello che dicevo prima, cioè il 2014 come un punto di arrivo da un punto di vista di ritrovata solidità patrimoniale, ma anche punto di partenza per quello che noi vogliamo fare nel prossimo quinquennio, beh, ormai quadriennio, ossia le azioni finalizzate allo sviluppo commerciale di Esagro. Sicuramente un punto di partenza importante è la ricerca e sviluppo. I numeri rappresentano quello che stavo anticipando prima. Noi abbiamo incrementato di circa il 25% la nostra spesa, o meglio gli investimenti in ricerca e sviluppo quest'anno rispetto al 2013, peraltro con minori capitalizzazioni. Qui l'elemento centrale è questo nuovo fungicida su cui noi veramente stiamo puntando molto, che è l'SDHI, che oggi viene commercializzato solo da 3 grandi operatori. È vero che noi lo lanceremo negli anni 20, fatemi dire, ma è anche vero che queste sono le tempistiche del nostro business. Io invito anche a leggere alcuni commenti che abbiamo riportato nell'ambito della relazione, perché poi quelli danno anche l'idea di cosa sta succedendo riguardo a questo prodotto. Qui veramente la buona notizia è che abbiamo avuto nel corso delle ultime settimane i primi ritorni da prove di campo che si sono concluse riguardo a questi prodotti in diversi paesi, e che hanno confermato la solidità del profilo tecnico del prodotto, tecnico ed ecotossicologico, e quindi evidentemente sono di ottimo auspicio e di incitazione per il nostro lavoro. Abbiamo ottenuto una 30 di nuove registrazioni nel corso dell'esercizio. Noi abbiamo smesso da un anno e mezzo di parlare di nuove registrazioni per concentrare l'attenzione su un percorso più ampio che stiamo portando avanti. Però è evidente che l'incremento di fatturato, che noi soprattutto poi a partire dal 2016, ma già dal prossimo anno, riteniamo di poter continuare ad avere, sia figlio anche di questo arricchimento del patrimonio registrativo di Esagro. Abbiamo continuato anche a rafforzare il team di marketing e vendite. Abbiamo detto in tutti i modi che per lungo tempo siamo stati, come posso dire, guidati dal prodotto in una condizione di mercato che poi è anche cambiata, si è evoluta nel corso degli anni, e allargando il nostro focus di attenzione anche e soprattutto, prima ancora che al cliente, al mercato e poi anche al cliente. Questo ha comportato anche la possibilità, ha reso possibile la possibilità di aumentare significativamente la nostra interazione con i clienti e con i singoli mercati a livello locale, con tutta una serie di iniziative di promozione presso i clienti sul campo o presso i nostri distributori, in particolare per un prodotto che il nostro presidente aveva anticipato essere un prodotto non sviluppato adeguatamente da un punto di vista commerciale di Esagro, cioè prodotti biostimolanti, e sui quali invece siamo tornati a puntare molto. Abbiamo ritenuto opportuno poi evidenziare che, con riferimento al licensing, abbiamo continuato a lavorare. Vedremo poi nelle conclusioni che confermiamo di credere fortissimamente in questa nuova linea di business. Probabilmente la tempistica di realizzazione di quel plafond totale di 13 milioni che immaginavamo come ricavi da licensing lungo l'arco di piano avrà una manifestazione temporale chissà magari anche più alta, ma comunque noi in questo momento confermiamo, e lo vedremo dopo nel suo plafond totale, però quest'anno anticipiamo responsabilmente che rispetto agli 8 milioni che prevedevamo di realizzare nel 2014, ci sentiamo in questo momento di anticipare che in questo momento stiamo lavorando con l'obiettivo, con diciamo il ragionevole obiettivo di finalizzare contratti per circa 2 milioni di euro al termine di entro il 31 dicembre. Ricordo che i contratti di leasing non sono importanti solo ed esclusivamente per il tema del down payment che noi chiediamo alla nostra controparte. Ricordo che l'anno scorso questi contratti portarono un solo contratto a 10 milioni di down payment, ma anche e soprattutto in una logica di rafforzamento commerciale, i relativi contratti di fornitura che ci portano dietro questi contratti di licensing e che ci permettono peraltro di approcciare in un modo diverso mercati che fino a questo momento noi non avevamo ancora approcciato. L'altro elemento rilevante, io qui veramente inviterei a guardare tavola 11, insomma questa è una cosa che a noi colpisce, speriamo che colpisca anche chi ci ascolta e chi ci segue. Sulla sinistra riportiamo quella che era la nostra struttura di controllo, che è stata alla base del successo del modello di business fino, fatemi dire, al 2006-2007. Ossia una struttura di controllo fondata su due livelli, nei quali avevamo fatto confluire nel corso degli anni partner commerciali, industriali e partner finanziari. Una struttura che al mercato per una serie di ragioni non piaceva molto, per quanto il soggetto controllante PM attraverso questa struttura permetteva la continuità dell'implementazione del progetto industriale. Nella parte sinistra della tavola rappresentiamo quella che è la situazione deliberata dalle assemblee delle singole società Barces, Manisa e Oldisa nel corso del mese di ottobre, e che sarà operativa con i termini e con i tempi evidentemente tecnici per l'implementazione, noi consideriamo già nel corso del mese di dicembre, entro la fine di novembre possibilmente, ma comunque sia, noi abbiamo identificato qui sulla tavola entro la fine dell'esercizio. Quali sono le prospettive quindi che noi vediamo da qui al termine del 2014? Lo abbiamo detto. Il mercato brasiliano, le nostre vendite sul mercato brasiliano, troverete dettagli evidentemente come di consueto poi nella relazione, sono state inferiori rispetto al 2013 nei 9 mesi, per quello che ho detto, il contributo delle Americhe è rimasto invariato grazie alla ripresa delle vendite, in questo caso tramite il partner Gowan negli Stati Uniti, dato che il quarto trimestre storicamente è un trimestre nel quale le vendite in Brasile rappresentano una componente importante. Riteniamo corretto, giusto, ragionevole anticipare un'aspettativa di un minor fatturato anche per quella diversa stagionalità quest'anno che citavo in apertura nel quarto trimestre. Cosa vuol dire questo? Vuol dire fondamentalmente che noi in questo momento ci sentiamo di confermare quel livello di fatturato da prodotti e servizi, cioè da agrofarmaci e conto e lavorazione, quindi escludendo l'licensing, vicino ai 144 milioni di euro contenuti nel piano, il che comporta peraltro un incremento del 10% rispetto al 2013. Per quanto riguarda il fatturato da licensing, abbiamo detto che rispetto al piano ci verranno a mancare quest'anno 6 milioni di euro. Peraltro a livello di EBITDA anticipiamo un EBITDA che non è inferiore di 6 milioni di euro rispetto a quello del piano, è inferiore per circa 3 milioni e mezzo, anticipiamo quindi un EBITDA intorno agli 11 milioni di euro. Con questo livello di EBITDA, considerando gli oneri finanziari che, come visto, hanno effettivamente sperimentato un importante miglioramento per quello che abbiamo rappresentato rispetto al 2013, contiamo di arrivare a un risultato ante imposte non lontano dal pareggio. Ci scuserete se non ci sentiamo in questo momento di effettuare una quantificazione puntuale del risultato ante imposte, però voi capite che mentre a livello di EBITDA anche il margine di errore in termini percentuali è di un certo tipo, data la dimensione del risultato ante imposte nel biennio 14-15, è chiaro che i margini poi di variazione rispetto a un valore puntuale ci spingono a dare una quantificazione più di tipo qualitativo. Riteniamo poi doveroso da parte nostra, avendo finalizzato un'operazione di aumento di capitale con l'introduzione peraltro di un nuovo strumento finanziario, immaginato, e questo vale la pena sottolinearlo, per aziende che già hanno un soggetto controllante, quindi non per tutte le aziende che non hanno anche soggetti controllanti, questa nuova categoria di azione, due temi che noi riteniamo per noi importante rappresentare oggi. Poi il mercato ha sempre ragione. Un tema, fatemi dire, in caratteri relativi, un tema in caratteri assoluti, i quali poi si parlano anche tra loro. Per quanto riguarda il primo, esiste oggi sul mercato uno sconto che viene applicato alle nostre azioni di sviluppo rispetto alle azioni ordinarie. Azioni che sono state emesse, lo ricordo, allo stesso prezzo per le caratteristiche dello strumento, caratteristiche oggettive dello strumento. Azioni nell'ottica di un azionista di minoranza di una società che dispone di un soggetto controllante, azioni di sviluppo, che non danno, è vero, diritto di voto nell'assemblea, ma lo abbiamo detto e dimostrato in tante occasioni, nella nostra assemblea, essendoci un soggetto controllante, sostanzialmente gli azionisti di minoranza non partecipano, da un lato. E dall'altro lato, per l'azionista di minoranza, tali azioni di sviluppo, nel momento in cui è rilevante per un investitore di minoranza detenere azioni ordinarie, ossia in termini molto, molto, molto pratici, quando vi è una OPA obbligatoria e quindi a sua volta possiamo dire quando vi è un cambio di controllo oppure quando il soggetto controllante scende, nel nostro caso al di sotto del 50%, le azioni sviluppo per statuto automaticamente diventano azioni ordinarie. Quindi da questo punto di vista, fatemi dire, razionalmente, economicamente, e mi ricorda il Presidente che effettivamente poi l'altro punto importante è che le azioni di sviluppo comportano, quando per l'azione ordinaria viene deliberato un dividendo, un extra dividendo, nel nostro caso del 20%. Allora, qual è la conclusione secondo noi? La conclusione è che da un punto di vista puramente economico non vi sono motivazioni razionali per le quali lo strumento dell'azione di sviluppo debba valere meno per un azionista di minoranza in termini assoluti rispetto a un'azione ordinaria. Questo chiaramente ci pone il tema del valore in assoluto, perché chiaramente ci può essere un gap e poi si può discutere circa il valore in assoluto medio o in particolare delle azioni ordinarie sul mercato. Allora, nella tavola 16 abbiamo riepilogato un concetto che in altre occasioni abbiamo provato ad anticipare. E cioè che i valori di borsa, secondo noi, ma secondo anche valutazioni oggettive, sono inferiori al valore di libro in modo significativo, perché oggi la nostra capitalizzazione in borsa è di circa 50 milioni di euro, 52 milioni di euro, rispetto a un valore di libro doppio, ma poi soprattutto valore di libro che di fatto è a fronte del capitale investito netto, come si nota alla tavola 16. E capitale investito netto che incorpora al suo interno che cosa? Chiaramente i fabbricati, gli impianti, ma poi tutti i costi, i valori del nostro know-how inseriti ancora ai costi storici. Allora, considerando solamente due molecole, senza fare una disamina più approfondita, il tetraconazolo e i prodotti rameci, che nel loro complesso valgono circa un terzo, fatemi dire, del nostro attivo fisso, quindi una percentuale importante, che generano nel loro complesso su base annua un'ottantina di milioni di fatturato. Sappiamo che in questo business i prodotti, le molecole, io qui ho di fronte a me un riepilogo dei multipli ai quali sono stati finalizzate dismissioni di altre molecole nel mercato, sono multipli elevati. Quindi le molecole nel nostro mercato vengono vendute a un multiplo importante del fatturato. Questo è stato sperimentato anche l'anno scorso con le molecole valifenalate, ortosulfamoro. Guardate, il nostro prodotto dimetoato, che è un prodotto che cedemmo nel 2000 e, no, nel 2010, che era stato lanciato negli anni 50, venne ceduto a un multiplo di quasi due volte il fatturato, 1,7. Allora uno applichi un po', io vedo qui tanti altri multipli, 5, 7, 10, orto e vali erano prodotti, chiaramente l'avevamo detto, sviluppati in modo non adeguato da parte nostra, avevano multipli molto più alti, però applicando uno qualunque di questi multipli, anche derivanti dall'esperienza di mercato, viene da sé, qualunque sia il valore, di certo non può essere ragionevolmente inferiore, diciamo, al totale valore di libro. Quindi, nella migliore o peggiore delle ipotesi, un fair value della nostra società, e questo non lo dico per criticare i valori di mercato, che ha sempre ragione, lo dico perché è doveroso da parte nostra come azienda rappresentare quantomeno le logiche di base per aiutare gli investitori a comprendere quello che è un valore embedded net asset value. Sappiamo che questo embedded value deve essere trasferito dall'attivo di bilancio al P&L e ai flussi di cassa. Lo abbiamo rappresentato anche in occasione della presentazione del nostro business plan. È esattamente l'obiettivo che noi stiamo cercando di perseguire con un lavoro particolarmente duro nel biennio 14-15, come anticipato anche in questo caso, per quel triennio 16-18 che nelle nostre intenzioni lavorative e oggi vediamo conferme da questo punto di vista, deve essere il nostro punto d'arrivo. Io avrei concluso con la mia presentazione. Avrei piacere di passare la parola al Presidente Amministratore Delegato, Dottor Giorgio Basile, per un commento da parte sua prima della sessione di domande e risposte. Grazie.
Grazie Ruggero, buongiorno a tutti e credo che abbiamo avuto dimostrazione del fatto che va molto bene che parli il nostro CFO, che è stato brillantissimo e da cui mi sento totalmente rappresentato nel contenuto e nella forma dei messaggi. Nell'ascoltare particolarmente l'ultima parte della sua rappresentazione, così pensavo due commenti integrativi e basta. Il primo è che deve essere chiaro che stiamo andando nella direzione che abbiamo indicato. Sì, un mercato brasiliano che ci ha dato fastidio, rallenta un pochino il ritmo, però, stiamo parlando di piccole correzioni nella velocità del percorso, ma il punto fondamentale è che le azioni in corso, tante, 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 non solo quelle degli investimenti che abbiamo detto più volte produrranno i risultati dal 21 in poi, ma noi non vogliamo assolutamente confondere gli obiettivi del lungo in un mondo, il nostro, dove gli investimenti pesanti hanno ritorni molto differiti. Vogliamo dire che accanto a questo, da 2 anni, è in corso una fortissima svolta manageriale, con un cambio di management completo a livello operativo. Mi riferisco al Chief Operating Officer, ma anche ai 2 uomini che hanno l'uno in mano tutto il futuro, ricerca, innovazione e sviluppo, e l'altro che ha in mano il marketing e le vendite, due professionalità acquisite con le quali, con le quali stiamo realizzando questa forte svolta, ma anche sul piano delle azioni che non sono contempi dei 10-12 anni delle nuove molecole. Anche qui nel nostro settore noi non abbiamo la possibilità di effetti nell'arco dei 12 mesi, insomma non è una grande distribuzione, un settore di consumer goods dove fosse una brillante iniziativa commerciale. Noi le svolte commerciali sono cambiare i clienti, sono entrare in Asia dove erroneamente non avevamo investito in organizzazione, significa fare accordi con tanti partner che non avevamo per un approccio completamente diverso, cioè vendere il principio attivo oltre i formulati. Questo proprio è veramente il passaggio più rilevante negli impatti, impatti non fra 10 anni, impatti in corso e soprattutto tra il 16 e il 18, perché stiamo negoziando accordi per cui noi, oltre i nostri prodotti col nostro marchio, le nostre registrazioni, il nostro, sì, ho detto marchio, brand, e quindi i nostri formulati, formulato il prodotto finale, quello che l'agricoltore usa, accanto a questo stiamo intessendo una serie di, e l'avevamo dichiarato nel business plan, ma sono in corso una serie di azioni che stanno portando ad accordi per cui altri investiranno su molecole nostre e diciamo con una storia alle spalle e nuove per fare loro le miscele con loro prodotti, i nostri prodotti. Allora avremo altri che investono sui nostri prodotti e questo genererà vendite che si aggiungeranno a quelle classiche dei nostri formulati. Ora, anche questo non richiede 10 anni, ma i 2 o 3 anni li richiede sempre tutti. Di conseguenza possiamo solo chiedere di darci fiducia, perché la svolta fortissima che abbiamo annunciato è il mercato, e noi siamo grati a chi ha investito a maggio, perché ha investito di nuovo su un progetto, non premiando risultati raggiunti, ma credendo alla svolta. E abbiamo l'obbligo anche morale fortissimo di non deludere i nostri investitori. Questa è l'azione in corso. Credo che noi su questa azione in corso possiamo dire che stiamo camminando bene. Una volta si è parlato di un fumigante che è stato un prodotto nuovo, ma non di quelli che richiedono 12 anni di tempo, prodotto che negli Stati Uniti si è iniziato a vendere, è il primo fumigante classificato come biofumigante negli Stati Uniti, ci aspettiamo un contributo di fatturato rilevante e questo non è un discorso dopo il 20, questo è un discorso iniziato nel 14 ma che si svilupperà fine 15, perché aspettiamo una registrazione in California, che è il mercato più grosso negli Stati Uniti, e 16, 17 e 18. Io mi fermo qui, volevo rassicurare che la svolta è in corso, i risultati certamente possono risentire di ritardi e slittamenti, ma il percorso è quello. Saremo contenti di rispondere con il suo Gambini e con gli altri colleghi al tavolo e con il sottoscritto a domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prima domanda è da parte di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presentazione. Ciao Ruggero, buongiorno dottor Basile. Qual è stata la causa delle difficoltà sul mercato brasiliano? Sono condizioni atmosferiche, siccità? E poi la seconda domanda è relativa allo slittamento del pagamento upfront sul fronte licensing. Quindi è verosimile stimare che nel 2015 ci sia un ulteriore 6 milioni ai 3 che avevate inserito nel business plan, cioè quelli che vengono quindi slittati da quest'anno al successivo?
Allora rispondo io. Per quanto riguarda il Brasile, io non voglio più parlare di siccità, perché sì, c'è stato un po', però non è la ragione fondamentale. La ragione fondamentale è che il mercato brasiliano si sta orientando fortemente su miscele tra triazoli e prodotti nuovi, vedi gli SDHI. Allora, il prodotto stretto, il prodotto solo, da solo, è un prodotto che non ha più lo spazio di mercato che ha avuto fino a un paio di anni fa, direi un paio di anni fa, perché ci siamo ritrovati che acquisti fatti dai nostri distributori l'anno scorso, insomma, hanno creato una situazione di overstock. Quindi è un fatto di domanda. È evidente che in questo caso dobbiamo, noi l'avevamo riflesso in parte, però la misura di questo, l'impatto è superiore a quanto avessimo previsto. Si cerca di reagire poi rivedendo il sistema distributivo, però è un problema proprio di flessione, di domanda su quei formulati che noi abbiamo proposto. La reazione è cambiare i formulati, cioè fare miscele. Le cose sono in corso, ma ancora una volta sono effetti per i quali ci vogliono i 2 o 3 anni. Ovviamente nel frattempo noi abbiamo azioni commerciali in corso, ma nel ciclo tra il più e meno, e abbiamo una serie di più che si stanno materializzando, la componente Brasile tetraconazolo va registrata come un meno, cioè valori inferiori a quelli che avevamo comunque ridotti previsti nel business plan, e quindi questo va dichiarato. Per quanto riguarda, però, siamo, ecco, vorrei dire, nella somma algebrica e più e di meno, ci sono iniziative nel Lomen Garden che non esistevano, ci sono iniziative in Asia che non erano state quantificate, ci sono 30 azioni in corso, però sul Brasile specificamente è una flessione legata alla minore domanda a fronte dei formulati, così come noi li abbiamo proposti e registrati. Le azioni correttive sono in corso, ma dobbiamo riflettere per i prossimi anni questo effetto negativo. Per quanto riguarda il licensing, noi assolutamente confermiamo, e potrei avere un po' più di coraggio nel dire che siamo fiduciosi che potremo eccedere i 13 milioni nel periodo. Erano stati previsti 8, 3, 1, 1. Allora, no, io non dico che faremo 8 più 3, 11 nel biennio, dico che faremo almeno 13 nel quadriennio. Perché questo? Perché ci stiamo operativamente accorgendo che la fonte principale di questo deve venire dal licensing, da due fonti: licensing sul tetraconazolo e licensing sul nuovo prodotto SDHI. Il secondo, però, che è la componente più importante, richiede tempi di maturazione, di approfondimento sul prodotto, e fatemi dire, l'opportunità di non accelerare, perché più passa il tempo più si rinforza la solidità del progetto, cioè le informazioni che continuiamo a creare arricchiscono il valore, e rischiamo, non vorrei dire, un po' di non valorizzare adeguatamente questi accordi se acceleriamo la conclusione degli stessi, perché evidentemente un accordo fatto nel 15 è fatto su un certo livello, su un pacchetto di dati. Nel 16 questo pacchetto è più alto, per cui il periodo più ricco di raccolta è tra il 16 e il 17, ma la raccolta totale io la vedo almeno per quello che sta accadendo, non per previsione, almeno a livello di quello che avevamo previsto. Quindi spero che la risposta sia chiara.
Perfetto, grazie mille dottor Basile.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Basile, dottor Gambini, le domande sono terminate.
Grazie a tutti per la partecipazione.
Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscall. La conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.